Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Non dirlo, il Vangelo di Marco. Sandro Veronesi porta in scena il suo monologo nei teatri di Modena, Mirandola, Scandiano e Bologna tra febbraio e marzo. Intervista allo scrittore. Cari ascoltatori, lo spettacolo di cui parliamo in questa puntata è Non dirlo, il Vangelo di Marco, monologo di Sandro Veronesi tratto dall'omonimo libro pubblicato nel 2015 da Bompiani. Il monologo sarà in scena fino a questa sera, 4 febbraio, al Teatro delle Passioni di Modena e il 5 febbraio a Mirandola, all'Auditorium Rita Levi Montalcini, per tornare in regione il 1 marzo al Teatro Boiardo di Scandiano e dal 3 al 5 marzo all'Arena del Sole di Bologna. Veronesi, che nei suoi romanzi ci ha regalato personaggi impressi nella nostra memoria di lettori come la coppia padre e figlio del suo esordio letterario Per dove parte questo treno allegro, o gli sfiorati Mete e Bianca, Pietro Paladini che vive addirittura in due storie, Caos Calmo e Terre Rare, Veronesi si cimenta questa volta in un'avventura letteraria e teatrale con il personaggio dei personaggi, Cristo, e lo fa a partire dalla storia delle storie, quella che ha informato tutta la cultura occidentale, il Vangelo, e sceglie il Vangelo di Marco, il Vangelo d'azione destinato per sua natura a diventare racconto orale, e ci trascina in questo spettacolo nel suo racconto del racconto, alla scoperta di questa macchina narrativa modernissima, piena di azione, ritmo, scene di massa e flashback così vicina al cinema che Veronesi la paragona a una sceneggiatura di Sergio Leone o Quentin Tarantino, svelando ai nostri occhi pagani un Cristo che sembra a tratti Obi-Wan Kenobi, il maestro della forza, o Neo di Matrix. Abbiamo incontrato Veronesi alle prove dello spettacolo, in cui è in scena solo con un leggio, forte della potenza di questa storia e della sua abilità di narratore. Lo sentiamo nell'intervista.
La prima domanda è d'obbligo: perché il Vangelo e perché il Vangelo di Marco?
Che poi la risposta è la stessa, perché è stata una scoperta che ho fatto più di ormai 20 anni fa, per caso, perché ho ricevuto, come tutti i romani, a casa una copia omaggio del Vangelo di Marco, omaggio del Vescovo di Roma, che l'ha mandata a tutti, da allora era Wojtyła, e mi incuriosì, io feci perché il Vangelo di Marco, e sicché lo lessi, rimasi molto sorpreso perché non ci trovai nulla di quello che io ricordavo essere il Vangelo. Io ricordavo il Vangelo più che altro per le parole di Gesù, per gli insegnamenti rivoluzionari, il discorso della montagna, e lì non c'è. Pensai addirittura che fosse una edizione ridotta, no? E di fatto è il Vangelo di Marco un'edizione ridotta, perché è la metà degli altri Vangeli, però è anche il primo. Piano piano mi sono andato a studiare la faccenda, all'inizio in maniera molto superficiale, poi sempre di più addentrandomi in questa meraviglia, perché la cosa veramente bella e sorprendente, facendoci mente locale, è che ci siano 4 racconti della stessa storia che sono stati canonizzati, non uno solo, eliminando gli altri. Quindi viene mantenuta questa ambiguità, perché in effetti questi 4 racconti sono uguali ma sono diversi molto. E quello di Marco è un racconto d'azione, è un racconto privo del verbo. È tutto concentrato sulle azioni, sugli atti di questo personaggio che risulta molto solo, molto solitario, molto epico. Un eroe epico, E piano piano, insomma, studiando e riflettendo, mi sono convinto che tutto dipende dal fatto che Marco l'ha scritto a Roma, e quindi l'ha scritto con un destinatario naturale che era pagano, che era romano, con un immaginario tutto diverso da quello che avevano i giudei, per cui scriveva Matteo, o i cristiani già convertiti, per cui scriveva Luca. E mi sono piano piano appassionato allo studio comparato di questi racconti, senza trascurare il fatto che si tratta di testi sacri, però quando si parla di fede in Dio, si parla di fede in un racconto, perché insomma poi in fondo Dio ti viene raccontato.
E proprio arrivando al racconto, flashback, ritmo, azione, nella tua scrittura sembra che la fascinazione che ha esercitato su di te questo testo abbia molto a che vedere con la tua natura, ma anche col tuo mestiere di scrittore. E questo si capisce molto bene quando tu parli ad esempio di ritmo, quando racconti il ritmo di questo testo.
Sì, perché sono tutte qualità che non erano richieste a un testo come il Vangelo, e che di fatto gli altri Vangeli non hanno, perché non ne hanno bisogno. Marco invece si è reso conto evidentemente che per colpire, per penetrare l'immaginario dei romani, doveva inventarsi un modo di raccontare che non era mai esistito, per veicolare quello che poi alla fine per i romani non è certo mai stato tradizionalmente molto attraente, cioè la spiritualità, un atteggiamento di devozione profonda e non superficiale come era quello delle loro credenze pagane. Il fatto che abbia capito così chiaramente, appunto, che per convertire la gente, farle amare Gesù nella sua funzione divina, diciamo, bisognava raccontarlo nel modo giusto, certo, mi ha appassionato, è stata una scoperta per me, perché io non immaginavo, insomma, che il Vangelo potesse essere prima di tutto un esercizio narrativo. Invece Marco lo dimostra, e poi lo dimostrano anche gli altri, che però hanno dei referenti diversi, diciamo più affini, e quindi non hanno bisogno di puntare molto sull'elemento narrativo, mentre invece Marco deve fare molto conto sulla forza narrativa del suo racconto, perché altrimenti non troverebbe ascolto.
La tua scrittura fin dal romanzo di esordio, Per dove parte questo treno allegro, che è stata paragonata alla scrittura tesa del Sorpasso, no? Quasi una sceneggiatura, e poi Gli sfiorati, e poi Caos Calmo, che è diventato un film. Insomma, tutta la tua scrittura è fortemente legata al cinema, quindi ha una parola che descrive l'azione. E di questo Vangelo tu, in questo testo, tu fai anche molti paragoni con il cinema. Cristo come Obi-Wan Kenobi, lo fai solo per catturare noi spettatori, o pensi che proprio il cinema abbia poi anche attinto da questa struttura narrativa?
Tutte e due le cose. Uno, ho imitato Marco, così come Marco ha fatto per catturare il suo pubblico, io che mi trovo ad avere un pubblico non molto diverso da quello di Marco, perché noi parlo come civiltà occidentale, siamo i romani di oggi, molto secolarizzati, anche se ci professiamo religiosi, molto legati al racconto per immagini, al racconto visivo, no? Tant'è che abbiamo inventato il cinema. Però è anche vero che leggendo con attenzione il Vangelo ti accorgi di quanto abbia ispirato personaggi, situazioni, perfino battute di un cinema molto lontano almeno dall'intento evangelico, no? Eppure non possono essere casi, Sergio Leone, Tarantino. Quindi poi faccio una serie di citazioni, diciamo così, pop, rovesciate, in cui sembra che sia Gesù a imitare Obi-Wan Kenobi, mentre in realtà è così totalizzante, è così ben costruita la figura di Gesù, che dopo tutte le volte che si è dovuto fare i conti con un maestro, provenendo dalla nostra cultura occidentale, che è intrisa di Cristo, anche se poi alla fine è praticata da persone che non sono credenti, non sono osservanti, finisci per calcare quello stesso solco, quando poi appunto non fai esattamente come ha fatto Sergio Leone, come fa Tarantino, delle citazioni precise che sono sorprendenti fino a un certo punto, però, perché quando ha impostato le cose come le ho impostate io nella comprensione del testo di Marco, è evidente che quelle citazioni, quei rimandi suonano naturali.
Ecco, e negli Sfiorati uno dei personaggi, l'amico di Mete, stila un manifesto per l'abolizione del teatro entro l'anno 2000. Questa sera siamo qui in attesa del soundcheck per un tuo spettacolo teatrale. Cosa è successo?
E siamo nel 2016. L'abolizione era entro l'anno 2000 per auspicare una rinascita del teatro dopo una sana persecuzione poliziesca. E non c'è stata la persecuzione e non c'è stata neanche la rinascita, però paradossalmente quel pezzetto mi avvicinò molto al teatro, perché mi avvicinò molto ai teatranti. Mi accorsi che un sacco di persone che facevano teatro e lo facevano ad alto livello, come Carmelo Bene, avevano molto apprezzato quel manifesto, e paradossalmente insomma mi ha fatto diventare un membro della famiglia del teatro ad honorem, per il semplice fatto che lo volevo abolire. Evidentemente c'era già allora quel germe che purtroppo ancora oggi c'è nel teatro, dell'assistenzialismo, del clientelismo, no? Siccome deve essere assistito, ed è anche giusto assisterlo il teatro, però poi c'è il rischio che questa assistenza non faccia più i conti con la qualità, con la tradizione, ma semplicemente con le condizioni geopolitiche, insomma. E questo è ancora un po' un problema del teatro, perché come tutte le forme di vita non autosufficienti diventa problematico affrancarsi dall'assistenzialismo. Per contro è forse per questo uno dei luoghi di maggiore libertà. Ciò che si può dire e fare a teatro non si può fare nemmeno al cinema, non si può dire neanche meno in televisione, né sui libri né sui giornali, perché la componente corporale, essendo molto forte, essendo costitutiva del rapporto, permette un grado di libertà maggiore. E quindi per tacitare il teatro deve veramente arrestare la persona, arrestarla nel senso poliziesco. Non devi bruciare un testo, non devi bruciare una pellicola, devi proprio ridurre in prigionia la persona. E questo, insomma, sono rimasti in pochi, nell'Occidente non più, ma insomma nel mondo, a potersi permettere di farlo. E questo dà al teatro un grado di libertà d'espressione maggiore.
Tornando al Vangelo di Marco, l'ultima parola, la parola con cui si chiude, è paura, una parola con cui abbiamo molto a che fare in questi tempi.
Sì, qui il discorso si rovescia. Noi abbiamo molto a che fare con questa parola, perché questo concetto viene spesso strumentalizzato e manipolato per controllare l'incontrollabile, in teoria, perché una società democratica non è controllabile se non attraverso questo germe della paura. Viceversa, Marco finisce il suo Vangelo invitando alla paura, perché in questo caso la paura riguarda tutto ciò che nel momento in cui ti converti o trovi conferma della tua fede attraverso il lieto annuncio, tutto ciò che ti aspetta e che non è nulla di previsto prima, e quindi è paura. E attraverso quella paura alla quale ti invita Marco alla fine del suo racconto si compie il percorso di fede delle persone investite dal racconto stesso. È il concetto di paura che è cambiato nei secoli. Prima era uno strumento di conoscenza, e Marco ce lo dimostra in maniera molto forte e narrativamente sconvolgente.
Da Piera Raimondi un caro saluto e a risentirci la prossima settimana con gli spettacoli dell'Emilia Romagna.